Grazie Antonella. Eccellenza, cari amici, sono molto impressionato di intervenire in questo contesto qui adesso nella vostra cattedrale e in particolare durante questa settimana della Chiesa Mantovana. Molto impressionato, ma soprattutto molto onorato dall'invito che mi è stato indirizzato dall'ufficio di pastorale, in particolare da Don Claudio e dai suoi collaboratori e collaboratrici. Farò il mio meglio, non parlo abitualmente l'italiano, dunque ogni tanto ci saranno alcune parole strane, spero che nel contesto saranno capite. Il mio proposito, come è stato detto adesso, è in sostanza di condividere un'esperienza, o meglio detto la rilettura di un'esperienza. In un primo tempo, alcuni mesi fa, mi veniva chiesto di intervenire in questo contesto della settimana della Chiesa Mantovana in questi termini: l'esperienza di altre chiese in ordine alla partecipazione dei laici alla cura pastorale raccontata e interpretata. Allora vorrei in un primo tempo fare alcune riflessioni di introduzione. Spesso i professori fanno delle lunghe introduzioni, spero non essere troppo lungo. In un secondo tempo introdurrò alcuni concetti o distinzioni che mi sembrano utili per capire o rileggere la nostra esperienza ecclesiale e cristiana in quanto individui, in quanto fedeli, in quanto laici per molti di voi. E dopo, in un terzo tempo, racconterò come in un esempio come quello della mia diocesi, ma che ha diversi punti di somiglianza con tante altre diocesi in Europa occidentale, in Francia, anche in Quebec, in Canada, si è avviato questo processo delle unità pastorali. Avete ricevuto, venendo questa sera, due documenti, un documento che si chiama L'avventura delle unità pastorali, la via belga, e un altro, alcuni spunti sulla partecipazione dei laici alla cura pastorale.
Il primo è contenuto nella cartella, il secondo è stato distribuito all'ingresso.
In ogni modo, dico io, non servono a nulla adesso. La migliore cosa da fare è di ascoltare. E dopo questi due documenti potranno, casomai, servire come tracce per proseguire nella riflessione personale o nella riflessione con altri membri delle comunità a cui appartenete. Dunque, in un certo senso, è meglio non avere i fogli sotto gli occhi. Spero essere sufficientemente chiaro. Ogni tanto richiamerò tale o tale punto, ma penso che questi due documenti siano soprattutto utili dopo per una rilettura, un ritornare sull'argomento di questa sera. Dunque parto del tema tale quale mi è stato chiesto alcuni mesi fa, l'esperienza di altre chiese raccontata e interpretata in quanto riguarda la partecipazione dei laici. Direi in introduzione tre cose. La prima cosa è che tale quale il titolo mi sembra un po' astratto e non vorrei parlare astrattamente, in modo generico, della partecipazione dei laici. Invece preferisco raccontare, e sarà la terza parte, come nel processo delle unità pastorali, nell'esperienza di chiese di Europa occidentale, questo processo ha consentito e permette a tanti cristiani, fedeli, battezzati, di prendere coscienza della loro vocazione e della loro missione. Questo mi sembra più interessante, inquadrare o situare questo tema della partecipazione nel contesto preciso del processo delle unità pastorali di cui parlerà domani sera Luca Bressano. Perché il tema è un po' astratto, partecipazione dei laici. Sappiamo ad esempio che i laici, tanti sono qui presenti, impegnati nelle associazioni, nei movimenti, hanno un tipo di impegno naturalmente più volontario, più profondo, più serio quanto riguarda la loro assunzione, la loro presenza nell'associazione, nel movimento. È ovvio che essere partecipe della vita di un movimento, di un'equipe, di un gruppo, di un'associazione, è in un certo senso un po' diverso di quanto aspettiamo in quanto pastore di una diocesi, in quanto parroci, in quanto laici impegnati, di quanto aspettiamo della gente o dei parrocchiani nelle nostre parrocchie. Sappiamo che in genere i laici impegnati nelle associazioni sono più impegnati di molta gente in parrocchia. Dunque vorrei parlare del tema, ma nel contesto della parrocchia. Seconda osservazione, mi è piaciuto vedere nella domanda il termine, il verbo raccontare. Penso che sia importante raccontarsi le esperienze. Con il passare degli anni, nonostante il fatto che sia un professore, penso che sia molto importante essere attentissimo alla prassi, alla pratica in cui siamo involucrati e in particolare raccontare le nostre esperienze. È proprio la dinamica biblica quella di raccontarsi quello che viviamo alla luce della parola di Dio, e questo proverò di farlo a partire del processo delle unità pastorali. E cosa significa raccontare o cosa significa esprimere un racconto? Vuol dire che il racconto ha un inizio e una fine. Si tratta di un'azione in cui siamo in un modo o l'altro impegnati, in cui c'è gente impegnata, ma anche quelli che sentono questo racconto, che lo ascoltano, che danno fede a questo racconto, in un certo senso diventano anche loro attori del racconto. È proprio il processo evangelico, si annuncia il Vangelo non semplicemente per comunicare un messaggio, ma per entrare in un'esperienza. Allora mi piace molto sottolineare questo aspetto, il racconto delle nostre esperienze. Magari qualcosa che dobbiamo sviluppare nell'esperienza parrocchiale, nella vita delle nostre comunità, questa nostra capacità di raccontare. E più la raccontiamo la nostra esperienza, più la rileggiamo, cioè la riprendiamo dall'interno, l'approfondiamo. Ecco, questo è un importantissimo. Terza riflessione, sempre nell'introduzione, come ho detto, questo racconto sarà a proposito della realtà parrocchiale e questo racconto sarà anche accompagnato di un'interpretazione per entrare nel racconto, cioè in questa azione, in questa esperienza. Saranno utili alcuni concetti, saranno utili alcune distinzioni. Mi sembra importante sottolineare questo aspetto della realtà parrocchiale. Domani Luca Bressan ne parlerà, ma lo voglio sottolineare in particolare questa sera. Perché? Perché lo sappiamo bene, nonostante l'interesse, l'utilità, la funzione grande per l'evangelizzazione di tanti movimenti, tante associazioni, nella vita delle nostre chiese locali, la parrocchia rimane, la realtà parrocchiale, l'istituzione parrocchiale rimane la realtà ecclesiale a partire di cui per la gente si dà il massimo di visibilità al Vangelo in un intorno sociale. La parrocchia è proprio uno dei luoghi maggiori per cui, attraverso di cui la chiesa locale dà visibilità all'annuncio del Vangelo. Tornerò fra poco perché fra poco darò la mia definizione della parrocchia e questo mi sembra importante. Ecco tre riflessioni di introduzione. Allora passiamo al secondo punto, alcuni concetti, alcune distinzioni per poter interpretare la nostra esperienza, per entrare in questo racconto, per vivere questa appropriazione. La prima cosa che vorrei dire è proprio una convinzione forte e penso che la condivido con tanti altri teologi, ma anche naturalmente molti pastori. Può sembrare un po' astratta a priori, la mia convinzione di fondo, dall'inizio lo dico, è la preminenza della comunità ecclesiale sulla testimonianza dei fedeli. Quello che conta, e magari è un po' difficile per la nostra mentalità occidentale, che dà tanta importanza al soggetto, all'individuo, alla persona, è magari un po' difficile capirlo bene, ma tradizionalmente è proprio la comunità la protagonista della missione. E questo bisogna sottolinearlo. Lo spiegherò dopo, parlando del battesimo, parlando dei carismi, parlando della corresponsabilità, parlando della collaborazione nel ministero. È proprio all'interno della comunità ecclesiale, cioè la diocesi, la parrocchia, qualsiasi la figura della parrocchia, proprio all'interno della comunità ecclesiale, che si può capire la missione di ciascuno, di ognuno e di tutti i fedeli, e fra l'altro dei laici. Questo mi sembra importante, la preminenza, la precedenza della testimonianza della comunità sulla testimonianza dei battezzati. Questo è importantissimo, spero che lo capirete meglio strada facendo. Testimonianza della comunità nel suo intorno sociale, e come lo dirà domani sera o giovedì sera Luca Bressan, nel tessuto sociale in cui viene inserita. Dunque c'è la Chiesa, la nostra comunità ecclesiale concreta, può essere una comunità religiosa, può essere la nostra parrocchia, può essere un servizio che ha una presenza in un quartiere. La presenza della comunità nel suo intorno sociale, la sua incidenza nel tessuto sociale. Questo è importantissimo perché è proprio la comunità che annuncia la buona notizia, il Vangelo. E cos'è il Vangelo? È proprio la buona notizia dell'amore di Dio per tutti gli uomini, che è stato portato all'estremo dell'amore sulla croce, in Cristo e con la forza del suo Spirito. È proprio nella forza dello Spirito che la comunità ecclesiale comunica questa buona notizia. Comunità ecclesiale, parrocchia, diocesi, altre comunità che testimoniano proprio di questa buona notizia nella speranza del suo compimento alla fine della storia. Mi sembra importante, questo lo vedo almeno in riferimento con la tematica della missione in paesi come la Francia o il Belgio, fino a poco fa, potrei dire ancora oggi, si parla troppo di Chiesa Mondo. Penso che dobbiamo uscire da questa distinzione, se non opposizione, fra Chiesa e mondo, ma capire la funzione proprio come con i tre poli. Dentro della storia, cioè concretamente nel nostro intorno sociale, nel nostro tessuto locale, nella società civile in cui siamo presenti come comunità, c'è la Chiesa. E dentro di questa storia la Chiesa annuncia quello che tutti gli uomini sperano. Abbiamo qui una tensione, la comunità ecclesiale non annuncia se stessa, annuncia quello che è stato inaugurato, cioè una buona notizia dell'amore di Dio per tutti gli uomini, ma che verrà portato al suo compimento alla fine della storia. Dunque, preeminenza, precedenza della comunità ecclesiale, primo punto. Secondo punto importante o concetto importante per raccontarsi, per appropriarsi l'esperienza che viviamo oggi come oggi riguardo alla partecipazione dei laici, è l'importanza, come l'ho detto, della comunità ecclesiale e concretamente delle nostre comunità dentro la Chiesa locale. Penso che questo è senz'altro una delle ricchezze della teologia del dopo Vaticano II, è l'approfondimento della coscienza di essere Chiesa in un luogo. E quando parlo così, quando dico essere Chiesa di Dio, cioè comunità che annuncia la buona notizia nella storia, nell'attesa del suo compimento, essere comunità ecclesiale in un luogo, non è soltanto in un territorio, ma in una cultura, e come l'ho detto prima citando Luca Bressan, in un tessuto sociale. Questo mi sembra molto importante. Noi siamo comunità, voi siete comunità questa sera qui nella vostra cattedrale della Chiesa locale, della Chiesa mantovana. È proprio nella diversità di queste comunità che la ricchezza del Vangelo viene annunciato. Questo è importante. Terzo punto, in questo secondo capitolo, a proposito di concetti e distinzioni, la parrocchia. Dentro della diversità delle comunità, ne ho accennate alcune, comunità religiose, associazioni, movimenti, servizi, una radio cristiana, una televisione cristiana, la stampa cristiana, eccetera, dentro questa diversità di espressione della buona notizia portata dalla Chiesa locale, sotto la guida del suo pastore, Dentro questa diversità c'è una funzione importante compiuta dalla parrocchia. La parrocchia è un'istituzione che è nata a partire del IV-V secolo e volontieri la definisco in un modo seguente. La parrocchia è in un luogo la chiesa per tutto e per tutti. Quando dico la parrocchia, è la parrocchia di oggi come la parrocchia del V secolo o del secolo del 300. L'istituzione parrocchiale ha come finalità di essere in un luogo, e abbiamo capito che un luogo non soltanto il territorio, ma un tessuto sociale, una cultura, un intorno, essere in un luogo chiesa per tutto e per tutti. Per tutto. Iniziamo per tutti. Cioè per tutti, per la gente tale qual è. Senza a priori, senza richieste, esigenze, condizioni, per la gente che viene toccata dalla ricchezza del Vangelo. Chiesa per tutti. La parrocchia è il luogo in cui si manifesta questa vicinanza della comunità ecclesiale per tutti gli uomini, tutti gli donne, in un luogo, in un territorio, in una cultura. Per tutti. Nei movimenti o nelle associazioni non è per tutti, è per i volontari, per i benevoli, per quelli che fanno la scelta di appartenere a tale comunità religiosa, a tale movimento spirituale, a tale servizio diocesano. Invece la parrocchia è per tutti. E questo è importantissimo, perché è un'esigenza profonda e anche delle volte molto dura da vivere, di essere per tutti, cioè di camminare con tutti, tenendo in conto il ritmo di tutti, e in particolare dei più lenti, di, come dice Luca Bressan, dei laici inquilini, dei parrocchiani che ci sembrano così lontani dalla vita, del nucleo vivo della comunità ecclesiale. Per tutti, per tutto, ovviamente non è per tutto nel senso stretto, ma per quello che è essenziale per diventare cristiano. E cosa è essenziale per diventare cristiano, per fare chiesa, per crescere nella fede, nella speranza e la carità? L'annuncio della parola, e in particolare nell'omilia, ma anche nella catechesi, nella consolazione degli infermi, degli ammalati. L'annuncio della parola sotto i diversi aspetti di questo annuncio. Cosa è necessario? La celebrazione della fede, la preghiera comunitaria, nella liturgia, nella vita dei sacramenti, ma anche le devozioni della Chiesa, espressione proprio di questa ricchezza del Vangelo in cui si celebra questa grazia di essere amati da Dio e mandati da Lui per testimoniare della buona notizia. Cosa si riceve in parrocchia? Non soltanto l'annuncio della parola, la celebrazione della grazia nella liturgia o nella preghiera, si riceve anche la testimonianza di questa fede. Nessuno di noi sarebbe diventato cristiano senza, prima di noi, altri cristiani che testimoniano concretamente nella loro vita di ogni giorno della forza del Vangelo. In parrocchia non soltanto si vede questa gente, ma si pongono dei gesti concreti di solidarietà nella diaconia concreta della comunità parrocchiale. Dunque la parrocchia è in un luogo per tutti e per tutto. Quarta cosa, ho parlato della preeminenza della Chiesa, ho parlato dell'importanza della Chiesa locale, della parrocchia. Parliamo allora dei fedeli, dei battezzati, di voi, di me, di noi tutti. E preferisco partire proprio di questo concetto di fedeli o di Christi Fidelis, come dice il codice, perché è molto più ampio di quello dei laici e lo potete capire facilmente. Qual è la nostra grazia come cristiani, in particolare come cattolici? Qual è la nostra grazia come fedeli del Cristo? È proprio la grazia del battesimo. E cosa abbiamo ricevuto? Che cosa viviamo dal giorno benedetto del nostro battesimo? Viviamo proprio il fatto di essere stati rinnovati, ristabiliti nella nostra dignità di figli di Dio. Il battesimo fa di ognuno di noi un figlio di Dio ristabilito nella sua dignità. Ci inserisce proprio in questa filiazione grazie a Gesù, con Gesù, per Lui, con Lui, siamo stati ristabiliti nella nostra condizione filiale. Chiaro, come dice San Paolo, figli adottivi del Cristo, il Figlio unico. Ma allo stesso tempo, la grazia del battesimo, la nostra condizione di battezzati, perché il battesimo non è una vecchia storia di tanti anni fa, il battesimo è la nostra condizione quotidiana, odierna, di ogni giorno. La grazia del battesimo non è soltanto questa filiazione rinnovata, ma anche questa nostra fraternità. Allo stesso tempo che riconosciamo che siamo tutti noi figli dello stesso Padre, siamo invitati a riconoscersi, a accoglierci a vicenda come fratelli e sorelle. Ecco la vocazione dei battezzati, ecco la nostra condizione di battezzati, cioè di essere stati immersi nella morte e nella risurrezione del Cristo, e questa filiazione e questa fraternità. Questo mi sembra molto importante. Quinto punto, dentro questa comunità ecclesiale, nella diocesi, dove la parrocchia ha una missione particolare di dare soprattutto una grande visibilità all'annuncio del Vangelo, dentro questo contesto dei fedeli battezzati, rinnovati nella loro filiazione, nella loro fraternità, c'è ovviamente una diversità di carismi. Siamo tutti uguali, ma tutti differenti, uguali in quanto figli di Dio, figli adottivi, in quanto fratelli e sorelle nel Cristo, con la grazia dello Spirito, ma diversi, diversi perché ognuno di noi, camminando nella fede con gli altri, ha poco a poco riconosciuto i doni dello Spirito. E per parlare in linguaggio di San Paolo, i doni dello Spirito sono i carismi, cioè un carisma è un dono dello Spirito affidato, dato e riconosciuto ad ognuno per l'edificazione di tutti. Se guardiamo bene c'è un'uguaglianza fondamentale nella nostra condizione battesimale, ma allo stesso tempo una diversità e direi una complementarietà di carismi, perché c'è una diversità di doni dello Spirito Santo. E questo mi sembra molto importante sottolinearlo. A questo punto arriviamo a fedeli, battezzati, rinnovati nella loro filiazione e fraternità, ma con una diversità di carismi e di doni. E questo lo viviamo concretamente nelle comunità, lo vedremo fra poco, perché non tutti hanno il carisma della catechesi, non tutti hanno il carisma della consolazione degli ammalati, non tutti hanno il carisma della comunicazione della fede nella stampa parrocchiale, non tutti hanno il carisma della predicazione o dell'omilia, non tutti hanno l'integralità dei carismi. Ricordiamo quello che dice proprio San Paolo nella prima Corinzi al capitolo 12. C'è una diversità di membra nel corpo di Cristo, una diversità di carismi. Allora questo è importante perché arriviamo a questo punto che dentro della missione della Chiesa, nelle nostre comunità parrocchiali, siamo tutti fratelli e sorelle, ma nella diversità dei carismi, dei doni dello Spirito Santo. E qui parlo volentieri della corresponsabilità di tutti. Corresponsabilità di tutti. Siamo corresponsabili. Naturalmente questo concetto ha anche i suoi limiti, perché non ci dice in che cosa né in che misura siamo responsabili. È stato questo concetto di corresponsabilità un po' uno slogan nel dopo Vaticano II, in particolare uno slogan del cardinale belga Sunens, che poco dopo il Vaticano II scrisse un libro, La corresponsabilité dans l'Église, la corresponsabilità nella Chiesa. È diventato un po' un slogan. E la parola slogan in scozzese significa grido di guerra, cioè per mobilizzare le truppe. Allora siamo tutti corresponsabili. È bello come idea per entusiasmare la comunità, ma non ci dice concretamente in che cosa siamo corresponsabili. Nonostante tutto è interessante questo concetto e ha il suo successo e noi l'amiamo perché ci fa capire che non siamo fedeli passivi, che se prendiamo sul serio la grazia del nostro battesimo, l'impegno come cristiani nella storia, nel tessuto sociale, dentro di una comunità, di annunciare l'amore di Dio per tutti, ognuno di noi lo fa con la sua storia, con la sua sensibilità, con i suoi doni, con i suoi talenti, con quello che ha ricevuto dello Spirito Santo e che grazie agli altri è riuscito a discernere. Perché i carismi sono l'oggetto di un discernimento. Allora, dentro di questa corresponsabilità di tutti, e qui arrivo a un altro concetto importante, che è il sesto, se non sbaglio, quello di collaborazione di alcuni. Sono cose ancora un po' astratte, ma nella comunità ecclesiale tutti noi portiamo il Vangelo, ma ognuno lo vive al modo suo, secondo la sua storia, la sua sensibilità, la sua spiritualità, i suoi doni, i suoi talenti, i suoi carismi. E nella comunità alcuni sono chiamati e mandati, sono chiamati e inviati per aiutare la comunità a diventare quello che deve essere, cioè testimone della buona notizia dell'amore di Dio. E qui arriviamo al tema dei ministeri, e qui parlo volentieri, faccio la distinzione fra la corresponsabilità di tutti, come chiesa, chiesa diocesana, chiesa parrocchiale, chiesa in qualsiasi comunità ecclesiale, corresponsabilità di tutti e collaborazione di alcuni. E qui vediamo che questo tema della partecipazione dei laici può essere inteso, capito o a partire della corresponsabilità. Nel popolo di Dio ci sono i laici, la maggior parte del popolo di Dio sono i laici e portano questa vocazione del popolo di Dio di essere nel mondo, nella secolarità, ma nel popolo di Dio ci sono anche consacrati che in un certo senso ci portano la testimonianza dell'urgenza del Vangelo, della radicalità della vita evangelica. E terza categoria o terza vocazione nel popolo di Dio, i ministri ordinati. Allora parlare di partecipazione dei laici è proprio significare il loro impegno nella vita corrente, nella vita di ogni giorno, nel loro dintorno sociale, ma anche nella loro parrocchia. E alcuni di loro vengono chiamati, vengono assunti come ministri in un senso ampio. E qui faccio volentieri questa distinzione: partecipazione dei laici in quanto la corresponsabilità, tutti siamo chiesa di Dio, ma collaborazione di alcuni nel ministero, nel senso ampio. E così l'ultimo concetto che voglio commentare prima di raccontare l'esperienza è quello di cura pastorale, perché alcuni mesi fa mi veniva dato il tema, l'esperienza di altre chiese in ordine alla partecipazione dei laici alla cura pastorale. Questo concetto di cura pastorale ha sostituito poco a poco nel secolo scorso un concetto analogo, che era quello di cura delle anime. Il concetto classico è quello di cura animarum. È un concetto tradizionale, non solo nel diritto canonico, ma nella pastorale, che significa proprio la sollecitudine, l'attenzione, la preoccupazione, la cura che porta la Chiesa per la gente. Non solo i battezzati, ma per tutti, come è stato detto prima nella preghiera e nell'omilia, è proprio questo annuncio della croce e le conseguenze di questo annuncio nella nostra testimonianza fra la gente. Allora, questo concetto di cura pastorale è una realtà, l'attenzione alla gente, che ovviamente quando parliamo di cura pastorale, perché si parla di pastorale, lo riferiamo ai pastori in un senso stretto. Ma se partiamo del concetto tradizionale di cura animarum, cioè della sollecitudine della Chiesa per la gente, questa cura appartiene a tutta la comunità, ma viene significata da alcuni, dai ministri e in particolare dai sacerdoti, ma non solo dai sacerdoti, non solo da alcuni. La cura animarum è proprio l'attenzione della Chiesa per la gente, questa attenzione che è proprio espressione della sollecitudine di Dio per la nostra umanità. Allora vedremo fra poco come con questa avventura, forse per alcuni il trauma, ma per me l'avventura delle unità pastorali, si è sviluppata questa coscienza dei battezzati di essere partecipi della missione, cioè corresponsabili gli uni con gli altri, della testimonianza nel loro intorno sociale. Vedremo anche come alcuni di questi battezzati, in particolare laici, sono stati e vengono chiamati per partecipare al ministero, in particolare a questo ministero della cura animarum, dell'attenzione alla gente. E qual è la nostra attenzione alla gente? È proprio questa attenzione a offrire loro la buona notizia del Vangelo, offrire loro la celebrazione di questa grazia di Dio nella liturgia, nei sacramenti, offrire loro la testimonianza nella diaconia di questo Dio che è venuto in Cristo a servire l'umanità, offrendo la sua vita fino alla croce. Ecco alcuni concetti che mi sembravano importanti richiamare per interpretare questa esperienza che adesso vorrei raccontare. Ma vediamo un po' l'ora, caro mio, quanto tempo ho ancora?
15 minuti.
15 minuti, mi basta così.
Secchi, perché poi andiamo a mangiare,
sì,
e poi riprendiamo.
Sì, ho fame, anch'io ho fame. Sì. Ho iniziato questo mio intervento permettendomi di dire che il tema era un po' astratto, partecipazione dei laici, che volevo proprio riferirlo a questa realtà delle unità pastorali di cui parlerà Luca giovedì. E a questo punto proprio voglio partire non solo dell'esperienza della mia diocesi, ma di quanto è stato vissuto e si vive in tante altre chiese locali in Europa o in America del Nord, quanto riguarda i mutamenti, i cambiamenti favolosi che si sta vivendo nella Chiesa e nel mondo queste ultime decade, e in particolare i mutamenti, i cambiamenti in atto nella vita concreta delle nostre parrocchie. E qui brevemente vorrei ricordare perché la realtà parrocchiale oggi come oggi viene un po' scossa, bouleversée, perché la realtà ecclesiale conosce dei mutamenti favolosi, dei cambiamenti grandissimi, e che si può capire, e questo è importante essere attento, si può capire che per molta gente, laici o pastori, c'è un po' una paura, insicurezza, e alcuni parlano di trauma, perché il mondo cambia, il mondo è cambiato. E questi cambiamenti sono iniziati da secoli, e vorrei descrivere brevemente questi cambiamenti con alcuni concetti. Il mondo è cambiato perché siamo passati un'altra cultura, una cultura che è quella della modernità, cioè che mette in rilievo il soggetto. Questa cultura che fa dell'essere umano un protagonista della sua storia, che diventa critico, che deve dibattere di tutto, che deve negoziare il legame sociale, che sta sempre nella controversia. Questo lo viviamo come cittadini, perché la nostra cultura. Non possiamo più essere come soggetti passivi, dobbiamo essere critici nella nostra vita, e lo siamo nella nostra vita di ogni giorno. Questa nuova cultura, chiamiamola la cultura della modernità. Cultura della modernità che contrappongo volentieri alla cristianità, perché poco a poco, dal secolo XII in Europa, si è iniziato un movimento che chiamo volentieri tramonto della cristianità, cioè di questo modo di vivere come persone umane in relazione stretta lo spazio civile, la vita di ogni giorno, e lo spazio religioso. La cristianità è proprio questa, non solo cultura, ma questo tipo di società in cui tutti i cittadini, in un modo o l'altro, partecipavano della stessa religione. E in questo mondo di cristianità, proprio la religione aveva una funzione importante in quanto riguarda il legame sociale. Qui non porto un giudizio, non è bene o è male, è un fatto del passato nella nostra storia, nella nostra cultura, nella nostra civilizzazione. Ora questa cristianità stiamo progressivamente andando fuori, perciò parlo di un tramonto della cristianità. E se tramonta la cristianità è perché proprio siamo entrati progressivamente in questa modernità, cioè in un'altra cultura, che ha come effetto, che ha come conseguenza, e lo vediamo in tutti i nostri paesi, il pluralismo ideologico, in particolare il pluralismo religioso. È un pluralismo che viene accentuato perché siamo tutti soggetti moderni, ognuno la pensa come vuoi. L'esercizio dell'autorità funziona in un modo diverso nella modernità che nelle società tradizionali, dove veniva rispettata la tradizione e le autorità. Questo aspetto mi sembra molto importante. È proprio in questo mondo che è cambiato il tramonto della cristianità, l'entrata nella modernità, una vita in un pluralismo ideologico, si può capire che la struttura parrocchiale è stata un poco scossa da questa realtà culturale e soprattutto che la parrocchia tale quale la viviamo da alcune decade non è più quella che abbiamo conosciuto, che si conosceva nel passato e che si è conosciuto per tanti secoli. Cioè l'equazione fra località, in un mondo cristiano in cui tutti partecipavano della stessa religione, l'equazione fra la località e la comunità religiosa. Equazione in una località in cui tutti gli abitanti della località, in genere, non solo avevano la loro residenza, ma anche il loro lavoro, anche la loro vita culturale, anche la loro vita religiosa. Questo mondo della parrocchia dei secoli passati, con l'equazione località, comunità e partecipazione di tutti nella località ai diversi aspetti della vita di tutti, è finito. In genere la parrocchia, in particolare in un contesto urbano, ma anche nel mondo rurale, non corrisponde più a una località in cui tutti dormono nella stessa località, lavorano nella stessa località, hanno la loro vita culturale e la loro partecipazione a una vita religiosa. Dunque qui è l'evoluzione della nostra cultura in un contesto di pluralismo che fa che questa equazione non esiste più. Questo non vuol dire, se ne potrà parlare dopo, che la parrocchia non abbia più il senso. Penso che ha tutto il suo senso come comunità in una località, in un luogo, in una cultura ben precisa. Ma non può più pretendere affettare tutti gli abitanti, perché tutti gli abitanti non si riconoscono più come cattolici. E se si riconoscono come cattolici, ognuno va per la sua e la pensa come vuoi e non partecipa necessariamente alla vita della comunità locale, perché c'è un fenomeno ancora più segnato oggi come oggi, quello dei parrocchiani che scelgono la loro parrocchia. Ecco dunque questi cambiamenti di cultura, tramonto della cristianità, di pluralismo ideologico, di fine dell'equazione fra località e comunità, fanno che la vita concreta delle nostre parrocchie si è risentita di questi cambiamenti favolosi della nostra cultura nelle nostre società occidentali. E concretamente, qual è il segno più evidente di questi cambiamenti? È proprio la cosiddetta mancanza di preti, la penuria dei sacerdoti. Parliamo volentieri di una mancanza di preti, ma se prendiamo un po' di distanza possiamo capire facilmente che in un mondo che ha cambiato già da secoli, ma di cui i cambiamenti si vedono chiaramente da poco, in un mondo che ha cambiato, in una chiesa che ha cambiato dentro di questo mondo, non è unicamente i preti che mancano, ma anche i cattolici voglio dire nel senso di una partecipazione massiccia, globale, integrale di tutti alla stessa religione. Questo tempo è finito. E in questo contesto, se parliamo di mancanza di preti, dobbiamo anche riconoscere che mancano, in un certo senso, fra virgolette, mancano i cristiani, mancano i cattolici, mancano questi cattolici più impegnati nella testimonianza della loro comunità, che sia nella loro vita quotidiana o che sia anche nella collaborazione nei servizi e nella vita interna della parrocchia. Questo mi sembra importante di averlo in mente. E la conseguenza di questo è che poco a poco le parrocchie tale quale le viviamo da secoli o da decade si sono in un certo senso svuotate di diverse funzioni e in un modo o l'altro con la mancanza di preti, questo è il segnale più ovvio di quanto sta cambiando, ma anche con la mancanza di praticanti impegnati, del riferimento di tutti alla stessa religione, vediamo che non si può andare avanti con la parrocchia tale quale si è vissuta lungo tanti secoli, tale quale la sogniamo o tale quale l'abbiamo ancora in mente, perché qui abbiamo proprio il peso delle rappresentazioni sociali. Mi piace prendere questo esempio negli anni '80, la prima campagna elettorale di François Mitterrand in Francia. Ebbe l'idea geniale di fare un cartolino, come si dice, un affiche, un cartellone, François Mitterrand in primo piano e nel retrofondo, nel sottofondo, un campanile. Dunque, questo vuol dire che i suoi pubblicisti avevano capito bene che così c'era un richiamo alla Francia profonda, in cui tutti, anche se non sono più praticanti, nella quale tutti, anche se non sono più praticanti e una parte di loro non si riconoscono nemmeno come cattolici, c'è questo riferimento a qualcosa di conosciuto, c'è un po' un fattore di identità. Dunque, quello lo dico perché nell'avventura dell'unità pastorale o nel trauma, dipende gli occhiali che assumiamo, questo peso della rappresentazione è importante. E bisogna esserne coscienti, bisogna anche prendere sul serio le paure che sono le nostre, perché abbandoniamo un mondo che non c'è più. E come il popolo in esodo verso la terra promessa o il popolo in esilio a Babilonia, non sappiamo di che cosa domani sarà fatto. Ma ci tocca oggi come oggi continuare il nostro cammino di fede, abbandonando un mondo che fu prospero, che ci aiutò a diventare cristiani perché siamo tutti figli di questa Chiesa prima di noi, ma allo stesso tempo in un mondo che ha talmente cambiato anche l'istituzione parrocchiale con la sua equazione località-comunità non ci consente più avere propriamente un'incidenza come prima nel nostro intorno sociale. Allora l'avventura delle unità pastorali, come lo commentavamo prima in una conversazione con Don Claudio, in un certo senso, lo dico volentieri, prendendo ad esempio l'esempio della Francia, la maggior parte delle diocesi francesi, quasi 85%, hanno conosciuto un processo esplicito di passaggio alla nuova parrocchia, di abbandono dell'equazione comunità-località, perché mancavano non solo i preti ma i praticanti, di raggruppamento delle comunità, ne parlerò dopo con l'esperienza, e in questo processo di unità pastorali hanno preso coscienza, nuovamente coscienza della loro missione. Io dico volentieri che anche nelle diocesi in cui i vescovi non hanno voluto questo processo, in ogni modo è un processo che non si può parare, come la rivoluzione diceva Che Guevara, imparabile, non si può parare. E in questo senso realmente possiamo capire che questi mutamenti che provocano i raggruppamenti parrocchiali sono la conseguenza di un mondo che è cambiato. E quello che mi sembra importante è nell'esperienza francese, ad esempio, ma anche in tante delle nostre diocesi, è che per l'autorità pastorale c'è stato l'impegno, come qui a Mantova, questo impegno da parte del vescovo diocesano di accompagnare questo processo. In certi casi si potrebbe dire il mondo ha cambiato, la Chiesa anche, lasciamo andare le cose, in ogni modo verrà quello che verrà. Ovviamente è così. Ma è una prova di buon governo di anticipare e di aiutare le comunità nel trauma di un mondo che non c'è più e nell'avventura da vivere oggi. È ottimo di poter accompagnare le comunità per vivere questi raggruppamenti. E questo mi sembra molto importante, è proprio una garanzia, diciamo, per vivere bene questo processo non come un trauma, ma proprio come un'avventura spirituale. E finisco ancora un minuto, perché il problema, e lo capirete dopo quando racconterò l'esperienza, ad esempio, della mia diocesi, il problema non è prima di tutto organizzativo, non è prima di tutto un problema strutturale. Come fare lo stesso con meno preti? Se si pensa così, e ovviamente siamo in una via senza uscita, e non interessa, perché fra poco ci saranno ancora meno preti. La questione, lo vedremo dopo, è se è giusto parlare di meno preti. Io penso che la grazia del momento presente, nel dopo Vaticano II, e sicuramente per il secolo presente, è proprio se cambiamo occhiali, se guardiamo la realtà ecclesiale non con gli occhiali del numero di preti, ma con gli occhiali della partecipazione dei fedeli alla missione, dell'impegno concreto di tanti laici nel ministero, nella Chiesa, se cambiamo occhiali, ci sono tantissimi motivi per rallegrarsi e vedere come oggi, in questa avventura, la Chiesa vive proprio della grazia di Dio, proprio nella fiducia in questa presenza del Signore che non l'abbandona. Tutto dipende, l'avete capito, dei nostri occhiali. Ecco, basta così.